With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
È bello il fatto di, a 20-30 km da Rimini, la capitale europea del turismo, no? Trovare un oggetto che ha attraversato tutte le epoche. È favoloso.
Maurizio Camilletti ha ragione, ma prima di arrivare nel suo laboratorio di Monte Tiffi e scoprire quale sia questo formidabile oggetto senza tempo che creerà davanti ai miei occhi, dobbiamo passare il Rubicone, letteralmente, e spingerci fuori carta, fuori dai luoghi comuni di chi viene in Romagna in vacanza e non si è mai mosso dalla spiaggia o dagli spiedini di pesce. Basta spostarsi di pochi chilometri verso l'interno per immergersi dentro paesaggi completamente diversi e inaspettati. Li ha descritti bene Tonino Guerra, il leggendario poeta di questi posti, nel libro La Valle del Kama Sutra.
Abbiamo bisogno di luoghi che siano uno specchio per le nostre riflessioni, luoghi che ci allontanino dalla vita che stiamo facendo, luoghi che ci facciano camminare lungo sentieri creati dalla nostra fantasia.
La Romagna non è solo una zona geografica, ma piuttosto una regione sentimentale, un luogo dell'anima, un moto di orgoglio popolare, un'invenzione dei suoi abitanti, me compresa. Mi chiamo Martina Liverani e sono una gastronoma. Mi piace raccontare i generi alimentari e i generi umani. Mi piace provare sapori nuovi, anche quelli più strani. Perciò al ristorante ordino sempre piatti fuori carta. Di solito è quando sbaglio strada che trovo proprio quello che stavo cercando.
Fuori carta, un podcast di Martina Liverani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori, fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill.
Eccomi dunque nella Valle del Rubicone. Alea iacta est. Il dado è tratto, disse Giulio Cesare prima di oltrepassare armato il fiume Rubicone, allora confine con la Gallia Cisalpina, contro la volontà del Senato romano e andando alla conquista di Roma. Era il 49 a.C. e ancora oggi l'espressione passare il Rubicone è diventata un modo di dire che significa prendere una decisione irrevocabile e controcorrente. Arrivare a un punto di non ritorno. Anche oltrepassare l'area di servizio Autogrill Rubicone sulla 14 Adriatica da Bologna a Taranto, continua a fare ancora oggi un certo effetto. Qui si è fatta la storia. Siamo tra Cesena e Rimini, in uno spicchio di Romagna che si srotola in un entroterra ancora selvaggio e aspro, dove i destini degli uomini si incrociano a suon di storie e tradizioni. Uscendo dal casello di Valle del Rubicone, si imbocca la strada secondo Casadei. E chi altri se no? Raggiungo Savignano sul Rubicone per andare proprio alla casa museo di quello che è stato definito lo Strauss della Romagna, il musicista che ha sconfitto il Bughi e, tra le altre cose, ha inciso l'inno di questa terra, Romagna mia.
È una canzone del 1954.
Racconta Lisa, nipote di secondo Casadei, che incontro nella sede del museo.
Mio nonno era solito un paio di volte all'anno andare a Milano per incidere i suoi brani. Ogni volta portava 12 brani, quindi per completare un 33 giri, un LP. E quella volta in particolare, nel 54, incisero 11 brani, poi il 12° brano doveva essere eseguito da un solista di saxofono che però, avendo dei problemi alla gola, non riusciva ad eseguire il brano. Allora, siccome portava sempre con sé dei brani di riserva, tirò fuori un brano, si chiamava Casetta Mia, perché era dedicato alla sua casa di Gatteo Mare, dove tuttora trascorriamo l'estate, insomma. Però quando fece ascoltare al direttore della Voce del Padrone questo brano, che trovò molto bello, gli disse: ma maestro, perché lei, che è così legato alla sua Romagna, ogni volta che mi parla della sua Romagna è così appassionato, perché invece di Casetta Mia non la chiama Romagna Mia, che è un titolo di più ampio respiro? Qualche tempo dopo diceva in casa: ma lo sapete che ieri sera siamo andati a suonare, mi hanno fatto eseguire Romagna Mia 2 o 3 volte, poi la sento fischiettare dal garzone. Insomma, da tanti piccoli elementi si accorse che comunque era una canzone che sarebbe stata destinata ad avere un destino diverso dalle altre.
Secondo Casadei, nato a Sant'Angelo di Gatteo il 1 aprile del 1906, era figlio di un sarto. Comincia a suonare il violino all'età di 13 anni e appena può se la svigna per andare ad ascoltare musica, solfeggiare o canticchiare. «Abbiamo un matto in casa», dice il padre. «No, abbiamo un artista», gli risponde la madre. Questa è Riccarda Casadei, figlia di Secondo.
Abbandonò gli studi classici e cominciò ad andare a suonare in giro. I primi appuntamenti furono le serenate, che allora erano molto commissionate da ragazzi che corteggiavano le morose, insomma, diciamo, e con il suo fratello Dino, che suonava la chitarra, e la sua sorella Angelina, che cantava, e lui al violino, andavano sempre in giro a fare queste serenate. E raccontava il babbo che quando venivano accolte bene queste serenate, poi venivano accolti in casa, c'era Ciambella, Albana, insomma era una festa. Invece quando i genitori della ragazza non ne volevano sapere, ha detto che buttavano dalla finestra, diceva, acqua, ma anche il resto, insomma.
Anche il vaso da notte.
Vaso di notte, eccetera, ecco. E lui comincia così, poi piano piano, magari con degli amici e colleghi, mise su un trio, un quartetto, a seconda delle esigenze, cominciò ad andare verso il mare. Al mare c'era da imparare, perché comunque cominciavano ad esserci le feste presso gli alberghi, eccetera.
Nel 1928, Secondo Casadei fonda la sua prima orchestra e getta le basi per una vera rivoluzione musicale, ovvero la musica folk romagnola, meglio nota come liscio. Oggi, all'interno della casa, si possono vedere spartiti musicali, fotografie, manifesti d'epoca. Ci sono anche il manoscritto originale di Romagna Mia e gli abiti di scena, compreso quello di una donna che nel 1952, per volere di Secondo, calcò il palco di un'orchestra, provocando anche un certo scandalo. Prima di lei erano solo uomini.
Era talmente drogato di musica che ci iniettava questa droga in piccole dosi anche nel nostro quotidiano. Ad esempio, avevamo degli animaletti in casa, avevamo dei pappagallini inseparabili che si chiamavano Mambo e Rumba. Avevamo i gatti che si chiamavano Tango, Valzer e Spirù. Avevamo i cani che si chiamavano Jess, Boogie e Bemolle. Avevamo un gallo, la mamma teneva nel cortile dietro un gallo che si chiamava Caruso. Le galline si chiamavano Butterfly Turandot e un pesciolino rosso che si chiamava Frank Sinatra. Questa era la nostra famiglia. Voi ballate il liscio?
Mi chiede Riccarda prima di salutarci.
Ballare fa bene qualsiasi ballo, insomma, non solo il liscio. Ma il liscio soprattutto perché è un ballo di coppia, quindi si balla abbracciati, quindi porta senz'altro amore, simpatia e gioia.
La Romagna, però, è anche terra di struggenti poesie. Lascio quindi Savignano sul Rubicone per andare a San Mauro Pascoli, in un'altra casa-museo, quella di Giovanni Pascoli. Sì, proprio lui.
Pascoli era legatissimo alla sua terra e alla sua casa natale e moltissime delle sue poesie traggono proprio ispirazione dall'infanzia, l'unico momento spensierato della sua vita, con la famiglia, che era una famiglia molto unita, gli affetti, la figura centrale della sua poesia è la madre, così come poi anche quella del padre, che è stato ucciso in un agguato il 10 agosto del 67, e quindi diciamo che tutta la sua infanzia veramente ritorna nelle sue poesie.
Lei è Rosita Boschetti, direttrice dei Musei Pascoli.
C'è un vero circuito da seguire. Si parte da Casa Pascoli e si arriva a Villa Torlonia, un meraviglioso edificio rurale a 2 chilometri dal centro di San Mauro, dove è stato recentemente inaugurato un museo multimediale che ricrea le suggestioni del poeta e dove c'era la stalla della celeberrima Cavallina Storna.
Oh Cavallina, Cavallina Storna, che portavi colui che non ritorna.
Sì, proprio lei. C'è però un lato del Pascoli che non tutti conoscono e io sono qui per scoprirlo.
Non dobbiamo dimenticare che Pascoli da ragazzo era anche un anarchico ed era molto vivace fin da bambino e quindi un aspetto del poeta giovane che è molto diverso dall'immagine che noi abbiamo di lui invece nel periodo più maturo. Quindi fin dalla sua infanzia anche lui era proprio un vero romagnolo, quindi molto sanguigno, credeva negli ideali di giustizia, di uguaglianza, di libertà. In Romagna aveva il suo primo grande amore, Erminia Tognacci, di cui si era innamorato e di cui si sa poco. Quindi era veramente un romagnolo a tutti gli effetti, anche per esempio il legame con il cibo, con la tavola. Lui si porterà questi sapori, questi ricordi per tutta l'Italia, lui viaggerà come insegnante e quando arriverà in Toscana addirittura pianterà dei vitigni con i maglioli di Sangiovese che erano qua in Romagna, proprio per ricreare la sua Romagna altrove.
Sì. Pascoli era un gourmet, un gastrofissato, un foodie diremmo oggi. Insomma, uno di noi.
Cibo preferito? Dunque, la piedina, di sicuro, cui dedica anche un poemetto, che si intitola La Piada. E poi le tagliatelle al ragù che faceva cucinare a Mariù, alla sorella Maria, alla maniera tipica romagnola. Poi, per esempio, il risotto romagnolesco, ci dà proprio una ricetta in poesia del risotto romagnolesco, con tutti gli ingredienti, quindi ricchissimo. E poi lui amava anche ovviamente coniugare, non so, cibi romagnoli con cibi che magari invece gli inviavano i suoi amici, non so, siciliani piuttosto che calabresi. Fa l'esempio della piedina, i quadretti di Piada sul testo caldo con la mozzarella calabra o siciliana, insomma, sciolta all'interno della piada. Amava fare il pane, lo impastava, tant'è vero che abbiamo anche ricordo dell'amico Manara Valgimigli che lo vedeva in casa con il grembiulone e con il mattarello stendeva la sfoglia, la piedina, quindi aiutava proprio in cucina la sorella.
Quali posti sarebbero piaciuti dunque a Giovanni Pascoli?
Lui amava tutto l'entroterra e amava soprattutto anche il mare, quindi sappiamo che andava a fare i bagni a Bellaria e lì c'erano anche varie osterie di pesce, l'osteria di Magnul, voleva per esempio prendere il calesse quando tornava in Romagna e farsi il giro di tutte le case dei contadini per mangiare la piedina, fatta proprio dalle Azzore.
Che fantastico compagno di viaggio sarebbe stato per me, il caro Giovanni Pascoli. Mi vedo benissimo, al suo fianco, a scegliere in quale ristorante andare, discutere per cosa ordinare dal menù, quale vino bere, chiedere consigli al collega Pellegrino Artusi e così via. Bei tempi. Del resto, alla Piada Pascoli ha dedicato addirittura una poesia.
Ma tu, Maria, con le tue mani blande, domi la pasta e poi l'allarghi e spiani, ed ecco è liscia come un foglio e grande come la luna. E sulle aperte mani tu me la rechi e me la dagi molle sul testo caldo e quindi t'allontani. Io la giro e le attizzo con le molle il fuoco sotto finché stride invasa dal calor mite e si rigonfia in bolle e l'odore del pane empie la casa.
Tra una rima e una mazurka si è fatta l'ora di pranzo e mi è venuta fame. Mi dirigo allora verso la vicina Sant'Arcangelo di Romagna. È il paese natale di Tonino Guerra, il poeta diventato popolare per via dell'ottimismo che è il sale della vita. E poi è sede di una bella rocca malatestiana, dell'originale Museo del Bottone, che colleziona ben 8.500 pezzi, e del Festival dei Teatri, il più antico festival italiano dedicato alle arti della scena contemporanea, e uno dei più significativi. Qui c'è anche l'azienda agricola di Carlo Cracco e il villaggio Mutonia, abitato dagli irriducibili della Mutoid Waste Company, una compagnia di artisti nata a Londra alla fine degli anni Ottanta e che trasforma rottami e rifiuti urbani inorganici in sculture uniche. Viene da chiedersi allora, com'è possibile che un paese così piccolo, con poco più di 20.000 abitanti, sia stato e sia tuttora
culla di poeti, tradizioni e movimenti culturali d'avanguardia?
Qua non ci facciamo mancare niente, nel senso che siamo un paese di menti e di artisti, di pittori, di poeti, e secondo me anche nella gastronomia è rappresentato tutto questo, perché ci sono molti posti qui a Sant'Arcangelo dove si mangia bene, dove si respira sempre un'aria piacevole, ecco.
Massimiliano Mussoni è lo chef della Sangiovesa, un locale iconico, voluto da Tonino Guerra e dall'imprenditore Manlio Maggioli, una specie di monumento alla piada e alla cucina romagnola. Ospitata in un palazzo del Settecento nel centro del paese, questa osteria ha i tavoli in legno, le pareti in pietra e il pavimento in vecchie mattonelle di cotto, ma anche 7 stufe artistiche ideate da Guerra e 4 dipinti di Guido Cagnacci, uno dei pittori più affascinanti del Seicento italiano. Un altro motivo per andarci, ma non certo il più importante.
La mattina abbiamo le Asdore, no? Che sono una figura importante in Romagna. Fanno la loro pasta col mattarello, quindi confezionano tagliatelle, stringhetti, strozzapreti, ravioli, tortellacci, cappelletti. È un ristorante dove l'idea era quella di valorizzare la cucina di tradizione nella sua essenza più totale, cioè nella valorizzazione delle paste fresche, delle carni locali, delle carni anche autoprodotte e anche naturalmente sulla piadina, che ha una tradizione importante in Romagna.
A questo punto è necessario aprire una piccola parentesi terminologica per spiegare chi è l'Asdora. Letteralmente, Asdora significa reggitrice, massaia, colei che governa la casa e prende le decisioni. Regina della famiglia, del focolare e delle relazioni esterne, la Asdora è un modello di donna postmoderna, estremamente attuale e da riscoprire, sia a favore delle giovani generazioni emiliano-romagnole, sia come esempio femminile positivo e interessante, a prescindere da origini e latitudini. E naturalmente, in mancanza delle Asdore, mi faccio spiegare la ricetta della piadina dallo chef.
Un chilo di farina, 180 grammi di strutto, l'agente lievitante sui 40 grammi diviso in 3 parti di cremor tartaro e una parte di bicarbonato, che era poi la dose che si faceva una volta anche per fare la ciambella, per fare queste cose qui, insomma. L'acqua dipende un attimino dalla farina, perché la farina è un pochino come un bambino, no? Non è sempre uguale. Delle volte fai capricci, delle volte è umida, delle volte no, quindi sui 400-450 di acqua, con 30-40 grammi di sale. Quindi viene impastata, viene lasciata riposare una ventina di minuti, vengono fatte delle pezzature da 120-130 grammi, poi vengono tirate in diretta. Questo è proprio un film che viene fatto da 30 anni ormai in Sangiovesa. Ci sono le Asdore proprio in prima fila che fanno questa operazione tutte le sere, ed è sempre, secondo me, emozionante vedere la preparazione della piadina, che viene cotta su una piastra di ghisa e servita calda al momento.
Girando la Romagna non troverete una piadina uguale all'altra, perché ognuno ha la sua ricetta e ognuno pensa che la propria sia la migliore. La piadina riccionese, per esempio, ha un diametro ampio e sottile, ma man mano che si sale a nord, il diametro si accorcia e lo spessore aumenta. Dove la piada è sottile, si taglia o si piega in due emisferi e si farcisce, oppure addirittura si arrotola su se stessa per contenere meglio la farcitura. In ogni caso, e inderogabilmente, la si mangia con le mani. Quando è spessa, si taglia a spicchi e si usa come sostituta del pane. La piadina di mare è con sardoncini e scalogno, oppure con formaggio squacquerone e prosciutto crudo. È deliziosa con il salame, con la mortadella, con qualsiasi formaggio, con vegetali crudi o cotti, e anche dolce, con cioccolato, miele o fichi caramellati. Tra i prodotti romagnoli che più mi incuriosiscono, ce n'è uno per il quale qui alla Sangiovesa hanno una specie di culto: la cipolla dell'acqua di Sant'Arcangelo.
Quando si veniva a Sant'Arcangelo, il primo odore che si sentiva era l'odore della cipolla. noi sant'arcangiolesi ci chiamano anche cipolloni a Rimini, insomma. E quindi anche nel menù qui in Sangiovese ci tengo in modo particolare nel cercare di valorizzare il più possibile la cipolla dell'acqua, che è una roba incredibile. E la sua bellezza è data dal fatto che abbiamo una fortuna di avere il Marecchia. I contadini del posto deviavano dei piccoli corsi di acqua nei loro terreni, facevano dei solchi, in questi solchi piantavano la cipolla, particolare perché in continuazione veniva aiutata dall'acqua corrente, quindi non è una cipolla aggressiva, ma è una cipolla dolce, una cipolla versatile sia nel dolce sia nel salato. Mi piacerebbe che a Sant'Arcangelo questa cosa fosse molto più valorizzata.
Chiudo il pasto con un vermouth creato da Baldo Baldinini, un ex profumiere che si definisce alchimista. E in realtà ne ho bisogno, perché è giunto il momento di spingermi oltre, di andare ancora più fuori zona e decisamente fuori carta. Parto in direzione Poggio Berni e salgo ancora verso Monte Tiffi, lungo una strada a tornanti in una Romagna davvero inedita. Queste salite sono ben note ai ciclisti che si sfidano ogni anno nella gara dei Nove Colli.
Permesso?
Arrivo finalmente nella casa laboratorio di Maurizio Camilletti e Rossella Reali, di mestiere tegliai, gli unici artigiani che ancora portano avanti l'antichissima tradizione delle teglie in terracotta per cuocere la piadina. Eccolo il formidabile oggetto senza tempo che avrei voluto farvi scoprire all'inizio di questo episodio.
Noi facciamo questo di mestiere. 22-23 anni fa siamo venuti a trovare Pierino, cugino di mia suocera. E diciamo che di lì è nata questo interesse, questa attrazione, la chiamerei addirittura. Da questo incontro con Pierino abbiamo deciso di venire a fare le teglie qua. Quindi io ho mollato il mio lavoro, lei è uguale. Non siamo di Sant'Arcangelo. Non è una brutta città, anzi è tutt'altro. È bella, viva, dinamica. Viva non solo economicamente ma anche culturalmente, una città che si vive bene. Per fare le teglie però di Monte Tiffi non potevamo stare a Sant'Arcangelo, quindi siamo venuti a Monte Tiffi.
Fino agli anni 50 la produzione artigianale di teglie di terracotta è stata una parte importante dell'economia per la zona di Monte Tiffi, sia perché qua la terra è perfetta per essere impastata, sia perché una volta la piadina si cuoceva tutti i giorni in tutte le case della Romagna, come il pane.
C'è la cultura, quella agraria, quella patriarcale, rurale, del camino, della rola, no? Con la Sdora, questa figura così mitica, quella sì che era una figura mitica, è venuta meno. Però la piadina in Romagna si mangia ancora, allora perché deve sparire se la piadina c'è ancora? Ci siamo azzardati.
Oggi Maurizio continua a fare teglie che hanno gli stessi ingredienti, acqua, terra, fuoco, aria e la stessa tecnica di un tempo, mani e tornio e coltellino fatto con una canna appuntita, ma che si possono usare nei fornelli di casa o nel forno e sono ottime per cuocervi sopra il pane. Una tradizione viva, insomma. E mentre mi parla, prende uno sgabello, si siede davanti al tornio a pedale e crea una teglia davanti ai miei occhi.
Allora, ci parto con una manciata di calcite, che va qui sopra. Ha delle similitudini la teglia con la piada, anche nella sua lavorazione. Perché se sulla piadina sotto ci va un po' di farina, perché non si pizzica il tagliere, si fa uguale anche con la teglia. Va battuta bene, ma ci sono molti racconti, aneddoti, detti legati a questo oggetto, appunto con diversi nomi, teggia, testo, lastra, piastra, teggia, teggia, dialettalmente lei la teggia, siccome l'ha italianizzata Pascoli in teglia, l'abbiamo lasciata così, anche perché se avessimo usato un termine dialettale, dopo che abbiamo da posto a posto, allora usiamo un linguaggio per capirci, quindi abbiamo usato l'italiano e Pasqua mi sembrava un buon rappresentante.
Maurizio continua a lavorare con le sue mani precise. In pochi passaggi la terra prende forma e diventa un oggetto destinato a durare per sempre, o quasi.
Beh, adesso diciamo che ci si affeziona. Per sempre è una parola grossa, perché te già, storicamente si è sempre rotta e si è sempre riparata. Quello che la fa originale
è il fatto che vengono rispettati i canoni, cioè le materie prime, che siano le stesse, fattura a mano e seccatura naturale e una cottura ancora nella fornace a legna. Ecco, questa è la volontà che fin dall'inizio abbiamo espresso. Perché? Perché è quello che ci aveva colpito. Se non avessimo fatto questo, non avremmo proposto il prodotto vero, primo. Seconda cosa, ci saremmo traditi noi stessi. Perché a noi piaceva quello di strada, non un'altra. Cioè, se volevo fare i soldi non venivo a fare le tele Montetiffi, è evidente. Quindi facciamo una cosa perché ci sostiene, ma soprattutto perché ci piace. E quindi non possiamo trovare un'altra strada che non sia questa. Poi dobbiamo sempre cercare di fare un prodotto fatto bene, che sia funzionale e via dicendo. Però ribadisco il pieno rispetto di questo oggetto che secondo me merita molta attenzione ancora.
A proposito di strade, prima di trovare quella del ritorno, tenendo l'autogrill Rubicone Est come punto di riferimento, io ho ancora qualche altro indirizzo nel mio taccuino. Sulle colline di Cesena c'è il Museo Nazionale dell'Antico Organetto. A Gambettola, la stamperia Pascucci produce come una volta le tovaglie con le antiche stampe romagnole. A Cesena si può comprare una scatola di coccinelle in una vera e propria fabbrica di insetti. E al castello di Montebello, se non avete troppa paura, fatevi raccontare la storia di Azzurrina, il fantasma di una principessa di 5 anni che è scomparsa misteriosamente nei sotterranei e lì abiterebbe ancora, emettendo lamenti che spaventano i visitatori. E come al solito, per chiudere, vi lascio una dritta da gastronoma. Qualche secolo fa, i contadini delle colline di Sogliano scoprirono, per puro caso, una delizia nel sottosuolo. Per scampare alle razzie, nascosero in alcune grotte di tufo sottoterra le forme di formaggio appena prodotte. Dopo alcuni mesi, si accorsero che quelle forme avevano acquistato un sapore unico e una speciale consistenza. Nacque così il formaggio di fossa e ne mangiarono a volontà per festeggiare lo scampato pericolo. Del resto, come dicono da queste parti, a panza pina us ragiona mei.
Fuori carta, un podcast di Martina Liverani che ti fa scoprire sapori e mete dei nostri territori, fuori dal casello e dai luoghi comuni. Prodotto da Piano P con il sostegno di Autogrill. Produzione e adattamento di Carlo Annese. Editing audio di Giulia Pacchiarini. Montaggio di Federico Caruso. Per la poesia di Giovanni Pascoli, voce recitante di Mirko Ciorciari, per gentile concessione del Museo Casa Pascoli di San Mauro Pascoli.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Hello, Saver. Whether you're saving for that trip to the tropics or saving for an emergency, now is the time to take advantage of Wells Fargo's savings options. Wells Fargo offers savings accounts that can help you save towards your goals. So, what are you saving for? Visit a Wells Fargo branch or wellsfargo.com/save to open a savings account today.
Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.